Yemen, in particolare a Camer nel 2017, quindi ormai 2 anni dall'esplosione del conflitto, a lavorare nel progetto di Medici Senza Frontiere come pediatra. E quindi sono stati 3 mesi particolarmente intensi anche dello staff nazionale nella cura dei bambini, dal pronto soccorso all'unità neonatale, alle reparti di pediatria e di malnutrizione.
Ci racconta che cosa ha visto, che cosa ha vissuto dello Yemen? Noi non sappiamo niente. Prima parlavo di emergenza umanitaria limitata.
Sì, purtroppo lo Yemen, come altri paesi, è in una crisi dimenticata, perché spesso pensiamo a questi paesi come lontanissimi da noi, paesi in guerra in cui non riusciamo nemmeno a immaginarci lo sfondo, il contesto del conflitto. È un popolo esattamente come il nostro, che dovrebbe godere degli stessi diritti dal vivere l'infanzia, alla scuola, all'educazione e alla sanità. Ovviamente in uno scenario di guerra tutto questo viene cancellato, per cui le famiglie non riescono a accedere alle strutture ospedaliere, non riescono a portare i propri bambini in tempo in ospedale per essere curati, e vengono a mancare tutti i servizi di supporto e di base alla comunità, dalle vaccinazioni all'acqua pulita, che sono i principi per garantire anche un diritto alla prevenzione alle malattie della società, per cui si diffondono epidemie molto più velocemente rispetto ad altri contesti. In particolar modo quando ero a Hammer era in corso un'epidemia di colera, poi si è ripetuta anche negli anni successivi.
Insomma, situazione difficilissima anche per voi operare in queste circostanze, immagino.
Medici Senza Frontiere comunque fornisce agli operatori gli strumenti per lavorare, sia da un punto di vista dell'etica medica, per cercare di fare il nostro lavoro con tutti gli strumenti possibili, sia in termini di sicurezza. Quindi direi che potevo lavorare in una posizione privilegiata a fianco dello staff nazionale, come pediatra, esattamente come posso fare in un altro testo. La mia occupazione giornaliera è quella di essere a fianco delle famiglie e dei bambini, e questo sicuramente Medici Senza Frontiere, una struttura ospedaliera che sosteneva una struttura ospedaliera statale, concedeva di farlo.
Le chiederò pochi secondi quali erano le patologie più diffuse, diciamo così, in un contesto così complicato. Però saluto e ringrazio anche la Laura Battaglia, l'autrice di Yemen nonostante la guerra. Buongiorno a lei, ben trovata. Battaglia, può sentirmi? Laura Silvia Battaglia, mi sente?
Sì, buongiorno.
Buongiorno a lei, ben trovata. Ci aiuta a capire, siamo in compagnia anche di Valentina Burzo per lanciare il documentario di domenica 30 agosto alle 21:30 al cinema di Santa Maria Novella di Yemen nonostante la guerra. Ci racconta perché, come dire, noi non sappiamo niente dello Yemen, perché è una vicenda così rimossa, non soltanto in Italia.
Sì, il documentario che appunto andrà in prima realtà nazionale al Festival del Middle Now, è un documentario che parla soprattutto della società civile yemenita, società civile che sta cercando di risollevarsi fortemente dalla guerra e dal conflitto con grande difficoltà. Ci sono storie di insegnanti, ci sono storie di giornalisti, storie di ragazzini che cercano di studiare la musica, ma in realtà non riescono, anche perché la situazione, la guerra e la presenza delle milizie impediscono realmente di sviluppare tutta la loro creatività e anche i loro desideri, i loro sogni per il futuro.
Il documentario l'hai girato veramente imperdibile, anche perché ci aiuta a costruire uno sguardo sullo Yemen, e questa è una cosa che dovremmo deciderci a fare al di là delle analisi geopolitiche. Non dimentichiamo, lo Yemen è un paese meraviglioso, è stato per anni meta turistica tra le più ambite, diciamo così, no, Battaglia?
Sì, lo Yemen Yemen è stata una meta turistica almeno fino agli anni 90, quando alcune milizie hanno iniziato a rapire per vendicarsi nei confronti del governo. Sono le stesse milizie del nord che oggi in realtà hanno preso proprio la città a nord, la città di Sana'a. E è un paese con una straordinaria tradizione architettonica, una straordinaria tradizione culturale, che però ha una particolarità, cioè rispetto a tutti gli altri paesi del mondo è l'unico che ha una storia importante, che è comunque ha una posizione strategica invidiabile. Per questo motivo è stato sempre particolarmente appetito dai vicini. I vicini più interessati sono ovviamente i sauditi, che ormai guardano lo Yemen come il giardino di casa da cui trarre una serie di vantaggi, ma anche in realtà altri paesi vicini. Pensiamo agli Emirati, che ormai controllano tutta la costa occidentale, che vorrebbero appunto impiantare, già l'hanno fatto nell'isola di Socotra, un punto di controllo e di sfogo insomma sull'antistante. Poi è un paese pieno di risorse idrocarburi che ancora non sono state pienamente utilizzate, e questo è anche uno dei motivi del conflitto.
Tra le altre cose abbiamo avuto queste settimane non solo piogge straordinarie, un diluvio praticamente, e poi anche lì c'è un'emergenza Covid non da poco. Con quali patologie si confrontava, dottoressa, quando ha lavorato allo Yemen?
Da pediatra ovviamente ero chiamata ad assistere i bambini in tutta la patologia pediatrica che accomuna bambini yemeniti a bambini di altre parti del mondo. Ovviamente a Hamer, nell'ospedale di Medici Senza Frontiere, a supporto dell'ospedale gestito dal Ministero della Salute yemenita, c'erano tutte le patologie anche dovute alle conseguenze dirette e indirette della guerra. Tra le dirette, i bombardamenti, le ferite d'arma da fuoco, le indirette, la mancanza di vaccinazioni, impossibilità delle famiglie di raggiungere l'ospedale in tempo per portare i bambini malati, e mancanza di acqua pulita, mancanza di antibiotici. Quindi non dobbiamo pensare solo alla guerra come un conflitto in corso, ma anche come la privazione di tutte quelle strutture di cui parlavamo anche prima, a supporto di una popolazione per garantirne la prevenzione.
Infatti è così, è un conflitto sociale che va oltre, come dire, il conflitto in sé. Prego, l'ho interrotta.
No, anche per esempio la nascita. Non era così un evento così scontato. Molte famiglie si trovavano a partorire in valli remote e a non poter accedere alle strutture ospedaliere in caso di bisogno, per mancanza di carburante, per mancanza di mezzi per accedere all'ospedale, o per la paura stessa del conflitto, perché non dimentichiamoci che viaggiare espone le persone anche a un rischio di essere colpite.
Non c'è dubbio. Laura Battaglia, un'ultima domanda anche per lei. Un mese fa un po' di speranza, perché dal sud avevano annunciato la rinuncia all'autodeterminazione, ad un allinearsi alle posizioni del governo yemenita in Arabia Saudita. Ieri l'annuncio del ritiro dai colloqui a Riyadh su un accordo di condivisione del potere. Questa storia quando vedrà fine, secondo lei?
Ma non avrà fine finché non ci sarà un accordo tra le tribù all'interno dello Yemen. In realtà uno dei punti fondamentali dovrebbe essere il riconoscimento ormai di un paese a nord e un paese a sud, esattamente come era prima che il paese venisse unificato. Ma ci sono forze esterne, che ovviamente sono i sauditi ma anche altri, che desiderano mantenere il paese unificato, cosa che ormai sarà di fatto impossibile, perché in sostanza oggi in Yemen abbiamo tre governi: abbiamo il governo centrale che non governa più nulla, abbiamo le milizie del sud separatiste che governano Aden e sono alleate con gli Emirati, e abbiamo le milizie del nord che sono gli Houthi, che hanno un governo alternativo a Sana'a e sono alleati dell'Iran e di altri paesi che sostengono l'Iran, per esempio come il Qatar. È una situazione de facto da 6 anni. Se a livello locale ma anche a livello regionale e la comunità internazionale non riconoscerà probabilmente questa frammentazione dello Yemen, saremo ancora per altri anni a combattere all'interno di un paese che ormai è veramente altra cosa rispetto allo Yemen di 6-7 anni fa.